Buongiorno a tutti. Riprendiamo l'argomento dell'ubbidienza del cristiano alle autorità costituite. Abbiamo visto come l'Apostolo Paolo abbia affrontato il tema della sottomissione alle autorità. Ora vediamo come affronta il tema della preghiera per le autorità, tenendo presente che stiamo parlando di due aspetti di un'unica realtà. Ma non dobbiamo mai dimenticare che Gesù è sempre il nostro costante punto di riferimento. Gesù si è manifestato come la massima espressione dell'autorità proveniente da Dio. Gesù stesso dice di sé, in Matteo 28, versetto 18, «Ogni potere mi è stato dato in cielo e in terra». E ancora, riportato in Giovanni 5, versetto 27, «Il Padre ha dato al Figlio autorità di giudicare». Ma al tempo stesso, Gesù si è presentato come il più alto esempio di sottomissione all'autorità. Infatti, cosa dice? Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato. Questo è riportato in Giovanni capitolo 4, versetto 34. E ancora sempre Giovanni capitolo 5, versetto 30, leggiamo: io cerco non la mia propria volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Gesù, pur avendo ogni autorità e ogni potere, li ha usati per servire e non per dominare. Leggiamo nel Vangelo di Matteo, al capitolo 20, versetto 28, «Il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire». Entriamo quindi nel testo sul quale ci soffermeremo, è quanto l'Apostolo Paolo scrive a Timoteo nella sua prima lettera, capitolo 2, dal primo versetto. Esorto dunque, prima di ogni altra cosa, che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che sono costituiti in autorità, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in tutta pietà e dignità. Questo è buono e gradito davanti a Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati. Per entrare nello spirito dello scritto, cominciamo considerando due particolari aspetti. Il primo, a chi sta scrivendo Paolo? A Timoteo, certo, è lui il destinatario della lettera. Ma ciò che Paolo scrive riguarda la vita della Chiesa, che nel contesto è quella di Efeso, dove Timoteo era evidentemente responsabile. Paolo tocca argomenti che riguardano la vita della Chiesa, l'ordinamento, il governo, la condotta, le relazioni. Temi che al tempo stesso riguardano ogni singolo membro. Ma non basta. Paolo va oltre coinvolgendo la Chiesa e i singoli membri nei rapporti verso l'esterno, verso la società, e quindi nei confronti delle autorità. Il secondo aspetto riguarda il contesto storico. Questo ci aiuterà ad afferrare più in profondità il senso e la portata di ciò che Paolo scrive. Il contesto era particolarmente difficile per i rapporti del popolo giudeo con la sovranità dell'impero romano, impero che comprendeva non solo la Palestina, ma anche altri territori dove sono sorte le prime chiese cristiane e nelle quali confluivano molti giudei e pagani convertiti, i gentili. Capiamo subito come parlare di sottomissione e di preghiera per le autorità in un simile contesto era oltremodo difficile, se non addirittura provocatorio. Paolo sapeva molto bene come tutto questo poteva influire anche sulle libertà che nascenti chiese cristiane avevano bisogno per consolidarsi, per far fronte alle minacce di falsi dottori e per adempiere al loro mandato per la propagazione del Vangelo. Paolo comincia il testo che abbiamo letto con la parola esorto. Il significato di esortare è convincere con ammonimenti, indurre, incitare, incoraggiare, pungolare a una determinata azione. È quindi uno sprone, appunto un richiamo ad agire. Assomiglia più a un ordine, pur non avendone la forma imperativa, che a un semplice consiglio. Il dunque richiama qualcosa che è già stato esposto e di cui occorre tener conto. Paolo ha esortato Timoteo a rimanere ad Efeso per adempiere l'incarico che gli ha affidato. Questo si legge nel primo capitolo. Ma è molto interessante notare come Paolo sottolinea lo scopo di questo incarico. L'amore mosso da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede sincera. Già solo su questi tre punti ci sarebbe da soffermarsi, ma non è questo il nostro scopo oggi. Esorto dunque prima di ogni altra cosa. Il prima indica una priorità di qualcosa rispetto ad un'altra. Ma perché Paolo afferma questa precedenza? E quali sono queste altre cose? Scorrendo quanto scrive dopo questa introduzione, capiamo di cosa Paolo sta parlando. Al capitolo 2, al versetto 8, leggiamo «Io voglio che» e poi espone quello che vuole. Al capitolo 4, versetto 14, dice a Timoteo «Ti scrivo queste cose» e poi elenca quali sono queste cose. Così al capitolo 4, versetto 6, quando dice «esponendo queste cose», oppure al capitolo 4, versetto 11, quando dice «ordina queste cose». Si tratta di disposizioni, di raccomandazioni circa i comportamenti che devono regolare la condotta e la vita cristiana, prima di tutto in seno alla Chiesa e quindi nella società. Esorto dunque, prima di ogni altra cosa, che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni e ringraziamenti per tutti gli uomini. Ecco dunque che prima di tutte queste cose Paolo esorta alla preghiera. Il si facciano usato da Paolo si riferisce a un compito proprio della Chiesa e quindi della disposizione alla preghiera di ogni singolo membro. Sottolineo, un compito proprio, direi fondamentale, della Chiesa. Parla di suppliche, di preghiere, di intercessioni e di ringraziamenti. Sono aspetti che presentano delle proprie particolarità, ma che devono essere considerati complementari nel rivolgersi a Dio. La supplica, che è una richiesta accorata, nasce dalla consapevolezza di un bisogno per sé o per altri, e la preghiera è il mezzo per manifestarlo. La preghiera, in senso generale, nell'originale indicava l'esclusivo rivolgersi a Dio, al parlare con Dio, caratterizzato dal senso di riverenza e di timore. L'intercessione. Se nel contesto si tratta dell'intervento supplichevole presso Dio a favore di altri uomini, è interessante notare che il significato originale esprimeva anche l'intimità dell'incontrarsi, la familiarità nell'intrattenersi. In questo senso, la preghiera diventa un rivolgersi a Dio con spontaneità familiare, quasi a tu per tu, per aprire confidenzialmente il proprio cuore. I ringraziamenti. E il sincero riconoscimento a Dio per le numerose e immeritate benedizioni che Egli concede e che rientrano nella grazia comune perché riguardano tutti gli uomini. Ma è anche il ringraziamento per le risposte di Dio a favore di coloro per i quali abbiamo pregato. Per tutti gli uomini. Paolo esorta la preghiera per tutti gli uomini, perché la salvezza di tutti gli uomini è nella volontà di Dio. Infatti, la parola ci ricorda che non c'è distinzione. Tutti gli uomini hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Lo leggiamo in quello che Paolo scrive ai Romani, capitolo 3, versetto 23. Ma la parola ci ricorda anche che la grazia salvifica di Dio per tutti gli uomini si è manifestata. Quanto Paolo scrive a Tito, capitolo 2, versetto 11. Per noi, come Chiesa e come singoli, è una esortazione a considerare bene quali sono i nostri soggetti di preghiera, ricordando che sono questi a manifestare ciò che abbiamo realmente in cuore. Paolo finalmente tocca l'argomento centrale, parlando sempre della preghiera, per i re e per tutti quelli che sono costituiti in autorità, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in tutta pietà e dignità. E questo è il punto centrale con il quale confrontarci. Paolo, dopo aver esortato la preghiera per tutti gli uomini, richiama la nostra attenzione proprio sulle autorità. Ma perché? Perché è proprio nell'esercizio delle loro funzioni che essi possono influenzare nel bene o nel male la nostra vita di cittadini. Pregare per loro vuol dire chiedere a Dio che inclini i loro cuori alla giustizia, alla saggezza, alla pace, a sentimenti di umanità, tenendo conto che pregando in questo modo non si prega solo per il nostro bene, per la nostra vita tranquilla, ma anche per quella di tutti gli uomini. Ma soffermiamoci ancora per un momento sul contesto storico in cui Paolo ha scritto queste parole. Ci sarà di aiuto per riflettere su come noi oggi possiamo vivere questa esortazione. Le autorità romane non volevano immischiarsi nelle questioni religiose dei paesi conquistati e li lasciavano liberi purché manifestassero lealtà verso Roma, ma a condizione che inserissero nei loro culti anche l'adorazione verso l'imperatore. Ai sudditi giudei, che adoravano un solo Dio, escludendo quindi qualunque altro, concessero di mantenere il loro culto, purché mostrassero lealtà e sottomissione allo Stato romano, ma risulta che venisse loro chiesto di pregare e offrire sacrifici per la salute dell'imperatore, la salute intesa in senso lato, la salute fisica, ma anche il ruolo di governante e di controllo di tutto quello che era l'impero, delle sue funzioni. Quindi non veniva loro richiesto un culto per l'imperatore in quanto divinità. Per i giudei questa non era una novità, perché già nella loro storia passata un altro re aveva chiesto qualcosa di simile. In Esdra, al capitolo 6, versetto 10, e siamo nel periodo della ricostruzione del Tempio dopo la deportazione in Babilonia, leggiamo le disposizioni del re Dario che aveva permesso e favorito tale ricostruzione, affinché offrano sacrifici di odor soave al Dio del cielo e preghino per la vita del re e dei suoi figli. Ma già tempo prima il profeta Geremia aveva raccomandato al popolo deportato di pregare il Signore per la città dove erano stati deportati. Queste preghiere erano regolarmente elevate nelle sinagoghe a testimonianza della loro lealtà ed è quindi possibile che questi precedenti della storia ebraica abbiano in qualche modo influito sul pensiero della Chiesa cristiana nascente. Paolo dunque scrisse questa lettera a Timoteo in un periodo di crescente conflitto tra giudei e romani. Pochi anni prima, del 70, quando avvenne la definitiva conquista dei romani di Gerusalemme, che determinò la distruzione del Tempio e la dispersione, la diaspora della popolazione giudaica. Scrivendo in tale difficile contesto, Paolo voleva che le preghiere pubbliche, cioè delle chiese, per l'imperatore, per i governatori e per le autorità locali, mostrassero che i cristiani erano dei buoni cittadini, leali e rispettosi, inseriti nella società nella quale vivevano e che perciò non venissero considerati come i ribelli giudei. Ma lo scopo di queste preghiere andava ben oltre quello del vivere tranquillo, perché manifestava il desiderio di libertà nel proclamare l'Evangelo. Potrebbe stupire questa preghiera rivolta a Dio per i re e quelli che stanno al potere, perché erano visti dai giudei come dei nemici da combattere. C'è da chiedersi come i primi cristiani, almeno quelli provenienti dal mondo giudaico, accogliessero questa esortazione che di fatto ribaltava il modo conflittuale di relazionarsi con il governo romano. Ma sappiamo come veniva rivolta dai primi cristiani la preghiera per le autorità? Ci viene in aiuto Tertulliano con quanto scrive nella sua Apologia, descrivendo proprio questo tipo di preghiera. Le mani levate in alto, imploriamo per tutti gli imperatori una vita lunga, un regno non turbato, una casa sicura, degli eserciti valorosi, un senato fedele, un popolo retto, un impero tranquillo ed ogni bene che possa bramare l'uomo e il Cesare. Abbiamo letto che per Paolo lo scopo di pregare per le autorità era quello di poter condurre una vita tranquilla, calma. Ma cosa intendeva per vita tranquilla? Credo che questa preghiera avesse allora, come ha oggi, un doppio scopo, uno personale e uno funzionale. Scopo personale perché si prega per loro come persone che rientrano come noi nel piano di salvezza in Cristo, che è l'assoluta e primaria espressione della volontà di Dio, ricordandoci che gli effetti del peccato hanno toccato indistintamente tutti gli uomini. Questo deve motivare e orientare questa particolare preghiera. Lo scopo funzionale, perché si prega per la loro funzione di autorità pubblica, con lo scopo di ottenere la realizzazione dell'ordine, della giustizia, della prosperità e della pace. Sono questi i frutti del buon governo, dove ognuno possa avere una vita libera nel poter dare testimonianza della propria fede, quello che Paolo indica in tutta pietà, ma anche dove si possano manifestare le virtù morali che devono caratterizzare il cristiano, quando Paolo parla in tutta dignità. Paolo non indica che debbano essere elevate richieste specifiche a solo beneficio della comunità cristiana. Quello per cui si è esortati a pregare è per il bene comune in tutte le sue manifestazioni legali e sociali. Pregare per le autorità significa dunque sottoporre alle dipendenze di colui che è al di sopra di tutti gli uomini, affinché si rendano consapevoli della somma autorità alla quale devono rispondere del loro mandato e della loro funzione. alla luce delle diverse esortazioni di Paolo, ma anche, come abbiamo visto, di Pietro, comprendiamo come la preghiera e la sottomissione verso le autorità sia un tutt'uno che deve caratterizzare il nostro atteggiamento, prima di ogni se, di ogni ma e di ogni però. Vi riporto una recente affermazione del Papa Francesco, con la quale ha ricordato che un cristiano che non prega per i governanti non è un buon cristiano. Come non essere d'accordo con questo? Poniamoci ora un'altra domanda. Come conciliare la preghiera per le autorità con la critica alle autorità? Pregare per le autorità significa accettare qualunque cosa proceda dall'esercizio delle loro funzioni? Abbiamo già accennato alla questione dell'ubbidire a Dio, dove la risposta dei cristiani fedeli di tutti i tempi in casi simili è quella di Pietro: bisogna ubbidire a Dio anziché agli uomini. Sono casi in cui si tratta di scegliere di ubbidire all'autorità suprema, Dio, anziché a quella umana, quando questa, tradendo la propria missione affidatagli da Dio stesso, incatena la libertà di fede e la costringe a piegarsi ai propri interessi. Ma come comportarsi nei casi di malgoverno, a fronte cioè di palesi azioni che causano un danno per la collettività? In tutti questi casi c'è sempre una risposta che richiama la nostra responsabilità: continuare a pregare. Infatti Paolo non condiziona la sua esortazione alla preghiera per le autorità al giudizio personale che possiamo esprimere su di loro, per quanto legittimo possa essere. E sappiamo come l'insegnamento di Gesù a questo riguardo non lascia scappatoie: pregare per i nemici, per i persecutori. Ciò non esclude che sia compito del cittadino pretendere che l'autorità faccia bene il suo lavoro. La voce dei cristiani può e deve essere costruttivamente critica, a prescindere da chi sono le persone che sono al potere. Certo, sarebbe buono avere sempre più cristiani autentici coinvolti nella vita politica e civile, ed anche in posizione di autorità. Anche questo è un aspetto della preghiera che non va trascurato. A conclusione, credo che tutto ciò che è stato considerato su questo argomento non debba lasciarci indifferenti, bensì esortarci a confrontarci con le esortazioni di Paolo e di Pietro, come Chiesa, prima di tutto, e conseguentemente a livello personale. Che lo Spirito Santo, che è in noi per la grazia di Dio, trovi sempre il nostro cuore e la nostra mente attenti e disponibili a lasciarsi guidare in ogni ambito della nostra vita per fare ogni cosa alla gloria di Dio. Buona domenica a tutti voi.